Cosa deve fare il terzo allenatore per mettere a posto le cose? Cioè, deve ribaltare tutto. Cosa deve fare Ranieri?
Quello che ho sempre fatto.
Allenare.
Quello che ho sempre fatto nella mia carriera. Ci stanno che ogni tanto una grossa squadra sbaglia all'inizio del campionato, però i cavalli si vedono alla fine. Vediamo dove arriveremo.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Ma io non so, non ho ancora capito come facciate a renderlo triste, insomma lì forse l'aria di Bergamo, perché lui da sempre è stato un ragazzo veramente solare, un ragazzo intelligente, posato per la sua età, non è di quelli, anche il Milan quando l'ha preso l'ha valutato anche sotto questo aspetto.
La Goggia aveva detto che in questa Atalanta rivedeva il suo carattere, la tenacia, la forza, la cattiveria.
Noi per raggiungere il livello di Sofia abbiamo ancora un po' di pasta asciutta a mangiare, però noi ci rifacciamo molto alla sua tenacia. È indubbiamente un buon momento dettato dai risultati, dalla classifica, da tutto quanto.
Sicuramente non stiamo attraversando un buon periodo, se no non mi avrebbero chiamato. Dovevamo rispondere dopo il passo falso del secondo tempo con il Como. E loro la qualità ce l'hanno, io non dico che non hanno qualità, però se gli altri mettono il cuore, la determinazione, la grinta, con la qualità ormai nel calcio non fai grandi cose, ci deve essere qualità ma anche cattiveria agonistica.
Prima della partita anche col direttore sportivo si è parlato del nuovo allenatore. In questo momento non è meglio pensare a risolvere i problemi?
Hai ragione, ma sai, i media devono chiedere, no? Più se ne parla e meglio è. Noi rispondiamo, l'allenatore l'altra volta scherzando ha detto ma perché io non sono buono? E se la Roma non si riprende e tu non puoi andare a rompere le scatole a top manager, pensiamo a far bene quest'anno, poi vediamo chi possiamo andare a portare a Roma. Roma non è una piazza per tutti. Is the proof
that love's not only blind, but... Eccoci qui Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao.
Oh, intanto da questa mattina è ufficiale che i Friedkin si sono presi l'Everton. Si torna indietro a qualche settimana fa, garantiscono l'impegno sulla Roma e tutto quello che abbiamo letto. Però da oggi così è, da oggi è ufficiale che i Friedkin si sono presi l'Everton. Ma secondo me ha ragione Claudio Ranieri, non so come la pensi tu, è inutile adesso arrampicarsi sugli specchi a pensare al futuro quando c'è da riparare una stagione che rischia di incancrenirsi e rendersi complicata ben più di quello che è stata fin qui.
No, ma sicuramente ha ragione Ranieri, ha ragione anche nel passaggio in cui sottolinea che se la Roma non fa un buon finale di stagione è praticamente impossibile che vada in Champions. Ed è molto difficile che vada in Europa. Diciamo che in questo momento nell'agenda c'è l'obiettivo salvezza.
Sì.
Poi, secondo me, giustamente, correttamente, lui dice, ed è presumibile, ed è probabile che fra un paio di mesi si possa pensare a ragionare su qualcosa di diverso, su un lato sinistro della classifica, magari con un affaccio in extremis, su una conference, su una roba così, ma insomma comunque la sostanza non cambia, perché poi alla fine in qualche modo l'esempio del Napoli di quest'anno dimostra che se tu hai delle ambizioni e un progetto importante, la conference può essere un piacere, ma può essere anche per squadre che hanno come obiettivo quello di fare un ulteriore salto, può essere pure quasi una scocciatura. Quindi voglio dire, l'importante è che la Roma adesso recuperi una condizione che cacci via i fantasmi. Il discorso sul prossimo allenatore, i media, ha ragione Ranieri, certo. Detto questo, è pure vero che c'è stato un comunicato quando Ranieri è stato scelto come manager, nel quale si è detto espressamente che sarà una figura, ed è un comunicato che io nel mio piccolo ho considerato molto positivo, perché l'idea che ci sia una figura comunque
per l'allenatore dell'anno prossimo
Ranieri.
Rompete le scatole a Ranieri, non chiamate in sede,
sì,
fate con lui
comunque, no. Però in quel momento secondo me io voglio vederla invece in positivo, siccome i Friedkin non si può rimproverare dal punto di vista economico di non averci messo, di non metterci soldi e anche passione. Quello che si può clamorosamente rimproverare ai Friedkin è di non aver trovato, e in questo senso diciamo il Milan è un esempio abbastanza simile, anche se poi ci sono delle cose diverse, però insomma è non aver capito fino in fondo le peculiarità del business del calcio.
No, non ci hanno capito niente, dai, non, insomma, senza girarci troppo intorno hanno fatto estremamente fatica.
Campagna acquisti è stata pessima secondo me.
Sì, sì.
Ribadisco, per me l'errore, il peccato originale è stato mandare via Mourinho, ma non perché Mourinho non potesse andarsene,
no,
dopo
però,
i tre anni.
Però intendo, gli americani che fanno arrabbiare i tifosi del Milan almeno possono portare i numeri, i conti, il bilancio, e da quel punto di vista sono inattaccabili. Quelli che fanno arrabbiare i romanisti peccano anche da quel punto di vista, questo dico, non ci hanno capito nulla.
Se volessi fare l'avvocato difensore di Friedkin, potrei dirti che comunque questa è la squadra che ai tempi di Mourinho è tornata a vincere la competizione europea, ha fatto una finale di Europa League. Cioè, se noi guardiamo rispetto alla storia della Roma in assoluto, non è un bilancio catastrofico. Questa stagione è catastrofica, ragazzi. Questa stagione è catastrofica. Un anno fa c'era Roma-Napoli, la partita prima di Natale, e io chiaramente ho molti amici romanisti e razziali a Roma, e insomma sono andato a cena con un po' di amici romanisti la sera del 23 dicembre, complice una vittoria 2-0 contro il Napoli. C'era un entusiasmo, sembrava stavano prenotando
scudetto.
Tutti i biglietti per la finale di Europa. No, scudetto no, però voglio dirti, il calcio poi la situazione è precipitata nelle tre partite successive, e soprattutto è arrivato, secondo me, ripeto, il peccato originale, cioè la cosa che
la cacciata di Mourinho che ha di fatto bloccato tutto un processo. Fammi salutare Pierpaolo Marino. Pierpaolo, ciao, buon pomeriggio.
Ciao.
Auguri di Natale in anticipo.
Cambio.
Allora, 800 24 00 24, se volete farci gli auguri anche voi da qui al, fate quando, tanto siamo in onda tutti i giorni, quindi 800 24 00 24, oppure se volete intervenire 349 238 6666, WhatsApp vocali, o WhatsApp o SMS, cerchiamo di leggere qualcosa in diretta. Stasera finisce la Coppa Italia con Inter Udinese, c'è la Conference a proposito d'Europa con Fiorentina, Vittorio Guimaraes. Coppa Italia, Pierpaolo, che è il grande balsamico per chi è in crisi, Roma compresa. Stavamo parlando con Pier della Roma, no?
Sì, però non va sottovalutato anche qualche segnale positivo, insomma, quindi è un balsamo ma anche una verifica di eventuali punti di crescita, di eventuali upgrade, perché poi non dimentichiamoci che la Roma di Garcia, per esempio, veniva eliminata dallo Spezia, cioè, quindi la Coppa Italia spesso ci ha riservato sorprese clamorose.
Sì, anche se in questo turno le tre partite tra squadra di Serie A e squadra di Serie B si sono chiuse con il cappottone, 16-3 complessivo, sì. 6-1 il Milan, 6-1 l'Atalanta e 4-1 la Roma.
Ci sono troppi Pier qui, però oggi c'è l'inflazione.
Ah sì, giusto, errore mio, chiedo scusa. Pier e Pierluigi Pardo.
Meglio Pier Magnum. Pierluigi Pardo.
Magno. No, allora, va proprio al volo. Io ho due cose volanti da dire. Una sulla Roma, che in effetti, in qualche modo lo diceva anche Ranieri ieri, se vogliamo guardare in positivo nelle ultime quattro partite, per carità, non clamorose come livello degli avversari, da Lecce in poi. Quello che è stato veramente terribile è stato il secondo tempo col Como, ma contro il Lecce, contro il Braga in maniera particolare, e devo dire anche ieri, per quello che vale, secondo me sono arrivati segnali positivi. Detto questo, domenica c'è una partita fondamentale contro il Parma. E la seconda cosa è che il paradosso di questa fase, di questo momento della Coppa Italia, è che noi assistiamo a squadre di Serie A che affrontano le partite con un livello di voglia superiore a quello delle squadre di Serie B, o comunque delle squadre sfavorite. Cioè l'atteggiamento dimesso, addirittura quasi da turnover, del Cesena,
sì. I problemi del Sassuolo a San Siro settimana scorsa, sì.
Ecco, anche del Sassuolo, che sta facendo un campionato di Serie B clamoroso. Sì. Adesso nessuno lo dirà mai, perché non è così, ma io penso che al Sassuolo interessasse il giusto di fare l'impresa a San Siro, perché è giustamente concentrato su un obiettivo, no? Quindi il vero paradosso è questo qua, che tu fai una roba che dovrebbe essere equilibrata, alla fine chi fa turnover è quasi la squadra più debole.
L'altro paradosso, direttore, è che la rivoluzione della Roma inizierà mandando via quello più forte, Dybala.
Sembra proprio di sì, e devo dire che è un peccato, perché Dybala meritava un finale migliore a Roma, e secondo me è un giocatore che può dare ancora molto nella fase del girone di ritorno alla Roma di Ranieri.
E quindi va via perché? Sì.
Va via perché
al di là del contratto, che se fa ancora un po' di presenze poi insomma lo devono pagare un altro anno.
Ma sì, ma perché in realtà oggi l'opportunità di chiudere la carriera in territori dove i guadagni si moltiplicano per 100 e allo stesso tempo le fatiche si dividono per 100, le fatiche tra virgolette, è alletta arrivata a un certo punto della carriera, anche perché poi si può fare l'andata e il ritorno, che è anche un'opportunità da fare dopo un anno, due anni, quindi ci può stare nel momento della carriera di Dybala di fare scelte di questo tipo. Io mi meraviglierei molto se lui restasse in Europa, ma lo sconfinamento verso paradisi monetari lo prevedo, insomma, lo capisco.
Cioè, non ti sorprenderebbe. Guardiamo stasera. Questa sera l'Inter B per davvero. Dovrebbero giocare il portiere che non ha mai giocato, poi Buchanan, Arnautovic, Aslani, Taremi, Carlos Augusto, magari per qualche minuto Palacios, ne cambia 8-9. Allora mi porto avanti col lavoro. Settimana scorsa eravamo qui a dire, Pier, che l'errore di Conte era stato quello di cambiarli tutti. Rischi anche Inzaghi? Sì.
Con i ricambi che ha Inzaghi a disposizione, direi che si può fare anche una squadra che lotta ai margini della Coppa UEFA, insomma, quindi andrei un attimo piano. Ben diversa era la situazione del Napoli, che ad esempio schierava un Zerbin esterno destro fuori ruolo, esterno basso, e contro una Lazio. Sicuramente in questo momento anche l'Udinese ha i suoi problemi, mi pare che abbiano 5 o 6 infortuni muscolari e farà molto turnover anche l'Udinese. Sarà curioso vedere il ritorno di Alexis Sanchez al Meazza e contro l'Inter, ed è un ritorno che in Friuli attendono ormai da tempo, da qualche mese. Sì. Un ritorno. Però
anche perché non si è visto, quindi certo. È arrivato, ha fatto le foto.
Certo, finora è stata più una suggestione che un acquisto, però direi che l'Inter ha l'opportunità di essere ancora favorita nonostante il grande turnover, e l'Udinese deve sorprendere, perché anche l'Udinese ora, da una classifica che sembrava dopo le prime quattro giornate sorridere verso l'Europa, si ritrova con la terz'ultima posizione che si sta accorciando come distanze dal nono, decimo posto, quindi bisogna guardare avanti, ma bisogna guardarsi anche alle spalle, quindi i problemi dell'Udinese sono sicuramente quelli di guardare al campionato, non credo alla Coppa Italia. Quindi
non sarete sorpresi se questa sera l'Udinese farà un po' come le altre, questo è insomma.
No, non sto dicendo questo, però non sto dicendo questo, ma la tua domanda era riguardante il turnover di Inzaghi, sì. E devo dire che insomma mi sembra anche una partita opportuna nella quale fare turnover, non per mancanza di rispetto all'Udinese, che però ha i suoi problemi anche essa, perché hanno problemi di formazione dovuti a infortuni, e mi pare che addirittura in porta possa giocare il terzo portiere, perché quindi ci sarà turnover da una parte e dall'altra, e la rosa dell'Inter sicuramente permette un turnover più
superiore.
Competitivo.
No, ma anche perché Pierluigi, le grandi sono appese a un filo, guarda, notizia di adesso, Barella, che era uscito acciaccato dalla partita contro la Lazio, sembrava non fosse nulla, in realtà è una lieve elongazione dell'adduttore lungo della coscia destra, situazione che verrà rivalutata giorno dopo giorno. È quella specie di comunicato che abbiamo imparato a memoria oramai, no? un po' per tutte le big, credo lunedì fuori contro il Como, ma insomma non penso che Inzaghi si disperi e poi si viaggia a vista, no?
In e mezzo poi si vedrà su Cagliari e sulla, più che altro
e sulla Supercoppa,
preparando per la Supercoppa. No, io penso che la grande differenza rispetto a Napoli innanzitutto è, con tutto rispetto all'Udinese, è la forza dell'avversaria.
Un altro aspetto è legato al fatto che, insomma, per quanto riguarda il Napoli, lo sappiamo, era soltanto la seconda competizione, quindi forse col senno di poi poteva essere trattata con un pochino più di, diciamo, di focus, anche se poi ricordiamoci la Lazio ha battuto pure con i titolari di Napoli tre giorni dopo, quindi voglio dire, insomma, non è che
non
che poi le cose siano cambiate più di tanto. E poi sicuramente rispetto al Napoli, sono d'accordo con Pierpaolo, l'Inter ha una rosa molto più profonda. Inter e Atalanta secondo me hanno le due rose più profonde del campionato, questo non c'è discussione, cioè, se parliamo proprio in termini numerici di quantità di giocatori nei ruoli, secondo me in tutti e due i casi questo è dovuto anche al lavoro che hanno fatto gli allenatori, nel senso che certi giocatori oggi tu li vedi e li consideri e li pensi come delle alternative di enorme lusso, anche perché sono cresciuti, perché comunque
sì,
evidentemente
hanno lavorato su Inzaghi e Gasperini. Non c'è dubbio, Gasperini che mi sembra che se ne freghi poi anche del turnover, eh. Poi in realtà anche ieri sera molti dei titolari hanno giocato.
Lo fa continuamente lui.
Soprattutto davanti, soprattutto in attacco. In
ma
attacco
certo,
a 5-6 che sono titolari
lì. E non dimentichiamoci che ha avuto, per darvi un'idea della dimensione dell'Atalanta, non dimentichiamoci che questa è una squadra che ha perso l'anno scorso praticamente all'ultimo minuto della stagione, l'ultima partita della stagione, Scalvini, che poi ci ha avuto una ricaduta e quindi ovviamente ancora non si è visto, Scamacca che si fa male i primi di agosto, quindi voglio dire, parliamo giustamente degli infortuni per tutti, in alcuni casi sicuramente penso alla Juve c'è stata una componente tra virgolette di sfiga, di emergenza eccessiva, però non è che l'Atalanta da questo punto di vista sia stata fortunata, semplicemente che ha una rosa, ormai ha una rosa da grandissima squadra.
Pierpaolo, da grande squadra, perché solo una squadra che pensa di poter correre per grandissimi traguardi, ad esempio si fa male Scamacca in 5 ore, va a comprare per 30 milioni quello che poi diventa il capocannoniere, che era comunque l'attaccante della nazionale, no? Questo tradisce quali sono i veri obiettivi.
Certo, io direi che il momento svolta dell'Atalanta è stata la vittoria della Coppa UEFA, perché noi dimentichiamo che quello è stato un traguardo storico non solo per Bergamo ma anche per il calcio italiano, e non accadeva da decenni che si vincesse la UEFA League in Italia, e quello è stato un momento che ha dato consapevolezza al club e al gruppo squadre, all'allenatore, che l'Atalanta poteva permettersi di sognare in grande e continuare a farlo. E poi non dimentichiamoci anche che hanno una proprietà che è in grado, come dicevi tu, di mettere il portafoglio a disposizione non appena c'è bisogno, quindi loro poi recuperano con le vendite. L'Atalanta oggi compra giocatori a 30 milioni e li rivende a 60, quindi tenendo anche una sostenibilità del proprio bilancio. Questo è veramente un modello moderno per il calcio italiano, un modello moderno di come fare calcio in provincia per tutto il calcio italiano.
Loro ci credono. Poi Pierpaolo, se si può riassumere tutto, il proprietario, possono anche venire da fuori, dagli Stati Uniti, migliaia di chilometri di distanza, però funzionano quelli che poi si affidano a uomini di calcio. Chi pensa di portare modelli differenti fin qui ha fallito.
Ma infatti pagano lo scotto del noviziato gli altri, anche perché non conoscono la metodica, la mentalità del campionato italiano di Serie A, e soprattutto non hanno alcuna dimestichezza con la comunicazione e con le modalità con cui va trattata la tifoseria in Italia, che non è la tifoseria che ti applaude come in Inghilterra, che ti applaude quando stai retrocedendo, è una tifoseria che pretende, che vuole in Italia e con cui bisogna collimarsi dando importanza alla comunicazione, perché il messaggio che tu mandi al contesto del pubblico e della tifoseria è un messaggio che poi dà credibilità al progetto,
a tutto il progetto.
E se il gruppo giocatori risente di mancanza di credibilità verso l'esterno, perché tu vedi cosa è accaduto alla Roma nel momento in cui è stata fatta l'avventata mossa di De Rossi a casa dopo 3 anni di contratto fatti 2 mesi prima, vedi che anche la squadra è dovuta andare sulla scia di quello che era il contesto che non era più virtuoso con il pubblico, sai, tutti gli stadi sempre pieni dove giocava la Roma, invece ora erano pieni per contestare. E su questo la squadra trova alibi, trova pretesti e si disgrega. Ora è arrivato Ranieri che ha ridato quella forza al messaggio di romanità e di testaccio, di appartenenza che serviva. Questi sono momenti di comunicazione importanti e gli stranieri non hanno la sensibilità verso questo, per cui Pagliuca Bergamo è stato molto furbo nel momento
detto,
in cui
io arrivo, metto una parte importante dei soldi, poi fate voi per cassi, fate insomma.
Sì. E poi anche perché sapeva gli imprenditori con cui aveva a che fare, sapeva che Luca e Antonio sono due ex calciatori di livello, quindi io poi ho avuto la fortuna di lavorare quasi 5 anni con loro all'inizio del loro ciclo e so come sono competenti sia in questioni di strategie amministrative che in questioni di strategie di pianificazione tecnica.
Adesso, visto che il parallelo è facile, no? Poi adesso mi chiedo della Fatal Verona, potenziali di domani per Fonseca e per il Milan. Intanto Giuseppe da Taranto, 800 24 00 24. Giuseppe.
Dottor Capuano, buongiorno.
Buongiorno a lei, vada.
Desidero esprimere una mia personale opinione, sì, in merito al caso Dybala. La Roma dovrebbe predisporre dei ponti d'oro affinché questo calciatore lasci Roma e vada laddove lo potranno anche riempire di dollari, però sappiamo che il contributo dato sul piano calcistico da questa persona è stato praticamente minimale, se non quasi inesistente negli ultimi 2-3 anni. Ora, non è così che si può incentivare l'approccio del tifoso al calcio. È stato un valido giocatore.
Però Giuseppe, a me pare che quest'estate i tifosi da Roma fossero ben contenti che Dybala rimaneva.
Grazie.
Ma è un errore, è stato Capuano, un errore. Era un errore.
No, ma la Roma l'avrebbe spedito già quest'estate. Adesso.
Ma infatti la Roma voleva spedirlo quest'estate.
I ponti d'oro mi risulta che siano in costruzione.
C'è poco da fare. La Roma quest'estate, diciamo, non voglio dire che lo volesse spedire, ma certamente non si era stracciata le vesti nel momento nel quale era arrivata quell'offerta. Dybala ha fatto un atto di fedeltà, di scelta personale nel rimanere alla Roma, e questo però secondo me non, paradossalmente non ha semplificato poi le scelte di De Rossi e quelle anche successive. Sono d'accordo con Pierpaolo Marino, io lo ricordo sempre, per me De Rossi è stato trattato in maniera folle, la gestione di De Rossi è stata folle secondo me, quindi non è, per me, io ribadisco, il peccato originale è Mourinho, perché quello è l'inizio del problema. Aver Mourinho poteva andare via a fine stagione, si poteva cominciare un percorso con chi volete voi, pure con De Zerbi, pure con l'allenatore più giochista e non lo so, più sperimentale. Poi De Zerbi non è sperimentale, è un prospetto ormai molto, molto solido,
sì,
molto quadrato.
Si è entrato in un clima di precarietà con Faiol, che non ti sei tutto.
Cominciare con chi ti pare, non è che ci voleva la restaurazione, non volevo Fabio Capello. Chi ti pare, però a fine stagione, perché quella roba lì poi di fatto ha creato una cesura, un arrivo di De Rossi, un equivoco, un contratto fatto, ma evidentemente chi gli ha fatto il contratto per 3 anni poi dopo non è lo stesso che l'ha mandato via, perché se no proprio non c'è logica. Periodo Juric,
sì, sono aziende che funzionano non in maniera,
non per colpa sua,
non in maniera funzionale, al di là dell'aspetto del campo e dell'aspetto sportivo. E io ci aggiungo anche il Milan. Abbiamo un paio di minuti, poi dobbiamo lasciare alla borsa Pierpaolo. Domani Verona rischia di essere fatale a Fonseca. Aggiungo io, ci mancherebbe.
Ci mancherebbe, perché credo che io la questione del Milan la vedo come una questione direi di assenza di una dirigenza carismatica come poteva essere Maldini, Paolo Maldini, che con la sua presenza diciamo così riempiva Milanello e riempiva anche di rispetto delle gerarchie all'interno di Milanello, che è la cosa più importante importante per la quotidianità di una squadra. Oggi le dichiarazioni che ha dovuto fare Fonseca subito dopo la partita di Champions sono dichiarazioni di una gravità incredibile e che non porteranno lontano. Ora non so se sarà fatale Verona oppure no, però quando si creano quel tipo di comunicazioni aperte in sala stampa fra squadra e tecnico e squadra, non viene mai niente di buono. E anche voi che avete una grande esperienza sul campo, fatta anche se in altre vesti, sapete che è così, insomma. Quindi al di là della fatal Verona, non è che io possa prevedere sviluppi rosei per Fonseca, onestamente.
No.
Perché quelle dichiarazioni, se le avesse fatte un mio allenatore, sarei subito preoccupato di cercare una sostituzione, perché oggi gli spogliatoi saltano per molto meno, i rapporti fra allenatori e giocatori saltano con i risultati pessimi poi negli sviluppi, anche per molto meno di quello che è successo in quella sala stampa. Sì. Credo che Pierluigi le conosca molto bene.
Ma anche per quello che è successo nei primi quattro mesi della stagione del Milan, fosse solo quella sala stampa, cioè tra ammutinamenti.
Sì, ma è l'epilogo, ecco. Quello lì.
Quello è stato l'epilogo. Vi devo fermare perché abbiamo la borsa. Pierpaolo, grazie.
Vi saluto.
Grazie,
ciao,
grazie.
Ciao, ciao,
800...
auguri a tutti.
Auguri anche a te. 800 24 0024. Ci fermiamo la borsa, poi parliamo un po' del Genoa. A proposito di club che sono di fronte a una svolta.
Scendere in campo in diretta con tutti i convocati. Chiamateci 800 24 0024. Tutti convocati. Convocati.
La squadra si è riconosciuta meglio, ha fatto anche delle buone cose. È chiaro che contro la Roma non era così semplice giocare, per il valore sicuramente di questa squadra. La prenderei come insegnamento sia per me che per i ragazzi, per cercare di ributtarsi in quello che è il nostro obiettivo, il campionato.
Ultima ora, quella del Genoa che ha un nuovo investitore di maggioranza. Si tratta di un imprenditore rumeno che è già proprietario anche del Rapid Bucarest, ed è arrivato anche il comunicato ufficiale. Genoa Cricket Football Club comunica che a seguito della delibera di un aumento di capitale pari a 45.356.262 euro, in data di ieri il consiglio di amministrazione si è riunito, ha approvato l'offerta presentata dall'imprenditore rumeno Dan Ciucu.
E chi è?
Allora, facciamo due passi nel calcio di Genova. Saluto e ringrazio il direttore del Secolo XIX, Michele Brambilla. Michele, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
Oh, Grifone che ha risolto almeno i problemi immediati, che erano fondamentalmente questi 40 passa milioni da trovare per fare l'aumento di capitale, è passato di mano. Però leggo dal commento di Paolo Giampieri oggi sul tuo giornale: servirà tempo per capire la portata del passaggio di proprietà, così come è servito tempo per capire esattamente cosa fosse l'articolata e ambiziosa proposta americana dei 777, e cioè fuffa, il che mi fa pensare che ci sia più di qualche perplessità anche su questo passaggio.
C'è qualche perplessità. Intanto tenete presente che qua sabato c'è la tradizionale festa che risale al tempo della Repubblica, in cui il rappresentante del popolo andava a portare al doge, in questo caso al sindaco, tutti i mugugni della città, e quindi il mugugno fa parte della cultura genovese, e quindi c'è sempre un mugugno preventivo, però è anche un mugugno abbastanza motivato dal fatto che erano circolate ipotesi diverse: proprietario del Chelsea, Red Bull. E questo signore, francamente, io e te saremmo ben felici di avere 300 milioni di euro come patrimonio personale. Sì. Però ecco, lui ha 300 milioni di euro come patrimonio, è una squadra di calcio solo con i debiti che ha. Boh, non si sa se abbia la forza veramente di riportare il Genoa in alto.
Sì, no Pier, il dato, la prima cosa, no, che un po' tutti hanno guardato, 300 milioni di euro, per carità, averli
sì,
però sostenere un club di Serie A italiana, no Pier?
Sì, anche se in realtà poi diciamo che in un mondo ideale le società dovrebbero autosostenersi, però quindi sì, non è il patrimonio
che non è il mondo del calcio, però è il mondo ideale.
Sì, che non è il mondo del calcio, perché il mondo del calcio è un mondo dove spesso sappiamo che i presidenti poi devono ripianare. La verità è che questa internazionalizzazione del mondo del calcio, e non riguarda soltanto i club italiani, certe volte è un terrallotto, nel senso ti può capitare il gruppo che fa le cose fatte bene, che ha un interesse reale, che ha un interesse fondato, che non ha un interesse soltanto tattico, speculativo, e ti possono capitare invece delle esperienze di tipo negativo. Si è completamente allargato lo spettro delle possibilità, anche questo gruppo americano che c'era prima, insomma, comunque era arrivato con delle ambizioni apparentemente importanti, significative, e poi sappiamo che anche la campagna acquisti degli ultimi mesi, meglio la campagna cessioni, in qualche modo era figlia di queste difficoltà. Per cui insomma non si può. L'unico elemento che mi sembra interessante è che c'è una cultura calcistica. Ecco, questo potrebbe essere visto che stiamo parlando tanto, no, di questo elemento, dell'importanza di conoscere del know-how del fare calcio, che è un business completamente diverso da tutti gli altri, qui potrebbe esserci un elemento invece che aiuta. Però è chiaro che insomma i punti interrogativi sono tanti, infiniti.
E poi c'è il punto interrogativo più interrogativo di tutti. Io ritorno a una chiacchierata di qualche settimana fa, sempre con Michele Brambilla: a questo prezzo perché mai il calcio di Genova non riesce ad attirare gli imprenditori di Genova e della Liguria? Perché alla fine il nuovo azionista di maggioranza se l'è presa con poco più di 40 milioni.
Ma sì, il tema è questo, perché è vero che ormai gli imprenditori italiani non ce la fanno più, si ritirò perfino Berlusconi, si ritirò Moratti, e quindi quasi tutte le società finiscono in mani straniere, però insomma noi vediamo anche quelle che hanno dei problemi, che sono un po' contestate come società, tipo quella del Milan o l'Inter, non si sa se investirà o no questo fondo, o la Roma, però sono fondi internazionali molto solidi e molto, molto ricchi, ecco. E non si capisce come mai due squadre come Genoa e Sampdoria, che hanno due brand fortissimi per motivi diversi, non riescono mai ad attirare qualcuno di più solido, perché io l'ho già detto ma lo ripeto: Genova ha 560.000 abitanti e 50.000 abbonati a Genoa e Sampdoria. Una passione così non è riscontrabile in nessuna città d'Italia. Qua, quando vai allo stadio, vedi un tifo che non è uguale. E poi uno che investe qua si vende il brand. Cioè, vi faccio l'esempio degli indonesiani che hanno preso il Como. Loro hanno preso il Como, che era in Serie B, ma si vendono in tutto il mondo il brand del lago di Como. Che già era bello una volta, adesso poi con tutti gli americani di Hollywood che vanno lì da dopo Clooney, lì tutti i prezzi delle case, dei ristoranti sono schizzati in alto dopo che sono arrivati gli indonesiani, che hanno fatto una campagna pubblicitaria sul territorio, eccetera. Ora dico, uno che viene in Liguria, è vero che già venirci è un casino perché tra autostrade e treni, però uno che arriva qua si può sfruttare una costa che c'è, cioè tutta la regione alla costa. C'è Portofino, c'è le Cinque Terre, c'è il Ponente con località meravigliose, e potrebbe usare, ma in senso buono, Genoa e Sampdoria per fare
altro. Sì, ma potrebbe anche nel caso del Genoa sfruttare una squadra che in questo momento paradossalmente è la cosa che funziona di più,
Capo, anzi, vengo dalla conduzione proprio l'altro giorno a Genova degli awards della Gazzetta, quindi con tanti anche esponenti dell'imprenditoria locale, che Genova sia una città meravigliosa, con me sfondi una porta aperta. Sì. Il punto fondamentale secondo me è che con il calcio purtroppo quasi sempre non si fanno soldi, cioè, questa è la verità. Ed è vero, il vero grande paradosso del mondo del calcio è che si arricchiscono giustamente i calciatori, gli allenatori, i dirigenti, in qualche caso pure qualche giornalista, quelli proprio molto fortunati, ma non, no, poi alla fine non si arricchiscono i proprietari veri. Ci sono pochissimi casi di gestioni virtuose, quindi questo è veramente un paradosso, e quindi poi il calcio diventa un atto di fede, un'operazione speculativa o qualcosa che tu fai perché hai un tornaconto in termini di visibilità, in termini di mediaticità. È chiaro che il presidente di una squadra di calcio è più importante del sindaco, non me ne vorranno i sindaci delle città italiane in molti casi, o quantomeno sono, cioè, importante
Marotta è più importante, cioè, di Sala, questa è per fare
no, adesso, Milano città internazionale, però voglio dire, soprattutto in città di media dimensione, insomma quello che rappresenta in termini identitari una squadra di calcio è clamoroso. Io sono perfettamente d'accordo con quello che dice il direttore,
evidentemente sono, direttore, questa cosa a Genova non funziona, non funziona dentro,
ma in Liguria ci sono io lo dicevo anche per esempio per quanto riguarda la Sardegna, cioè io credo che il Como da questo punto di vista è una frontiera interessante, Venezia potrebbe diventarlo. Como secondo me è un, adesso vediamo come va perché poi le cose vanno giudicate nel medio periodo, però Como secondo me è il primo esempio di una cosa che dicevamo già da parecchi anni, cioè proprio questo fatto che quello che dice il direttore, cioè ci sono delle località italiane che sono talmente iconiche e che nei confronti dei ricchi, dei ricchissimi nel mondo, hanno fortunatamente da un certo punto di vista un potere di suggestione clamoroso, perché tu puoi avere tutti i miliardi che vuoi, ma poi quello che ti dà a vedere Portofino o
sì,
vedere
la bellezza non la compri,
ma anche vedere Bocca d'Asse, che è un posto di Genova magnifico, è una roba che non capito, che non, quei soldi lì, con tutto il rispetto, se ce li hai in altre parti del mondo non, e quindi il sogno italiano, la bellezza italiana, questo discorso è giustissimo, però da qui poi a riuscire a fare dei progetti che siano realmente efficaci
ci passa,
è dura.
Provo a tradurlo. Michele Brambilla, secolo XIX, dovete tifare che il Como vada bene come esperimento, come laboratorio di tutta questa cosa qui.
Se va bene va in B il Genoa, quindi non
lo so. Vabbè, adesso il Genoa in questo momento si è anche ripreso il giusto, unica eredità positiva che è stata lasciata in queste settimane. Seconda cosa, fra quanto ci aggiorniamo per cominciare a capire quello da cui siamo partiti, e cioè ci vorrà un po' di tempo per intuire la portata dell'operazione?
Ci vorrà un po' di tempo, ma guarda caso siamo a ridosso di gennaio, che è una catena di tornasole, perché si vede subito cosa farà sul mercato questo nuovo proprietario, perché se vende Frenzup, che è quello che ha più mercato, e non compra nessuno, partiamo male.
Tanto vale la testa, cioè, quella di prima, sì.
Insomma, un presidente quando arriva cerca di presentarsi con qualche acquisto importante, quantomeno per dare un po' di serenità alla squadra, che è sempre lì in ballo tra zona di retrocessione e salvezza risicata, insomma. Quindi, e poi c'è la Sampdoria, che è partita, quella Sampdoria ha fatto una campagna, cioè mentre Genoa ha venduto 4 giocatori importanti, la Sampdoria ne ha comprati una dozzina che per la Serie B sembravano l'ideale, e invece niente, non va, insomma.
Però la Serie B è una maratona, è lunghissima, basta entrare nella seconda fase, poi si gioca un altro sport, questo dice insomma la storia di questi anni. C'è margine per ricucire la stagione. Vi devo fermare perché c'è il traffico. Allora ringrazio Michele Brambilla, direttore secolo XIX.
Grazie,
buon pomeriggio. Ciao Pier.
Grazie,
a domani.
Buon pomeriggio. Ciao.
A domani. Sta parlando Fonseca. Capiamo la frustrazione dei tifosi. Lavoriamo per fare meglio. Teo non è mai stato punito. Io faccio solo in modo, cerco di fare in modo che guadagni la migliore condizione. Domani sarà una partita difficile e la prepariamo come tutte per cercare di fare il meglio possibile. Quest'ultima frase, visto come sta andando il Milan, non è il massimo dell'augurio. Traffico e poi pallacanestro.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Convocati.
Può correre Flaccadori dall'altra parte, arriva Samudonov, lo stoppa e finisce così la partita. Panathinaikos stravince 103 a 74.
Fournier nell'angolo,
Spears da tre, spallata devastante dell'Olympiakos. Finisce al Pireo, vince la squadra di Barzokas 87-77.
Finisce che la campagna ateniese delle italiane della pallacanestro non è andata benissimo, per usare un eufemismo. Meno 29 Milano, meno 10 Bologna, temperature da inverno avanzato. Jerry De Rosa, ciao.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Oh, domani altro giro, Olimpia, Bayern di Monaco, Virtus, Barcellona, che su Sky racconterà qui presente Jerry De Rosa. E potete vedere tutto su Sky. Io penso che la sconfitta di Milano, per quanto fragorosa, per come è maturata, possa essere fondamentalmente un incidente dimenticabile, mentre su Bologna non lo so, dimmi tu.
Sono d'accordo, su Milano l'Eurolega viaggia a ritmi talmente serrati che ogni tanto capitano queste giornate. Adesso il Panathinaikos è entrato in campo inferocito dal momento difficile, dalla squalifica di Nan. Ataman, come sempre, è stato bravo a caricare a mille la squadra. E diciamo che il primo quarto di Nan per le triple, 7 su 8, davvero pazzesco, ma anche la faccia che aveva, sì, la faccia che aveva Nan anche, insomma, molto indicativa. Gli altri l'hanno seguito con una difesa devastante. Succede perché quando vieni travolto così all'inizio, poi fai fatica a entrare in partita. Milano ha avuto qualche momento decisamente migliore. Messina in tutti i time out chiedeva di far circolare la palla, di far lavorare la difesa avversaria, perché era molto fisica, ma spesso lo vuoi fare ma non ci riesci, proprio perché l'avversario ti travolge in questo modo. Mi ricordo per esempio anni fa una partita che Siena ha perso di 43 al Pireo nei playoff e due giorni dopo ha vinto sullo stesso campo contro la stessa squadra. L'Eurolega è così, bisogna saperlo e bisogna anche sapere dimenticare alla svelta una scopola del genere contro la squadra comunque campione d'Europa in carica, che se sapesse giocare sempre come quarto contro Milano, sì, vincerebbe a mani basse.
Gliel'avrebbero già riconsegnata anche quella di quest'anno.
Esatto.
Ma anche loro non giocano sempre come in quei primi 15 minuti. Sì, diciamo che semmai la cosa che evoca la brutta ricaduta per Milano è che, un po' come l'albero di Natale con le lucine che lampeggiano, un po' sì, un po' no, ogni tanto ha questa cosa di o non entrare in partita o di uscire dalla partita, resterà nella storia, insomma, perdere una partita da meno 27 a un quarto e mezzo dalla fine, credo irripetibile e imperdonabile quella con los Algiris, quindi guardi sempre con particolare attenzione, no, a questi segnali.
Sì, anche perché quella era un'altra Milano, obiettivamente. La Milano, diciamo, dall'arrivo di Mannion in poi è una squadra che se la gioca con tutte, al di là di questa brutta partita di Atene, ha dimostrato, insomma, di essere altamente competitiva ora. Fra l'altro la coppiata di lunghi Mirotić-Lidej, che ha fatto tutta la differenza del mondo nell'ultimo periodo positivo, tendenzialmente soffre quando incontri uno come Lessor, che proprio fa della grande fisicità la sua forza, e in questo senso il ritorno di Nibo potrebbe aggiungere quello che si è visto mancare ad Atene per l'Olimpia, che è comunque un centro di peso, secondo me, in Eurolega ha sempre la sua notevole importanza. Sì, Milano deve essere brava a mantenere la grande efficacia del duo Mirotić-Lidej, ma anche di mantenerla quando Nibo sarà in campo.
Domani sera Bayern di Monaco al Forum, ecco, una di quelle partite dove, se stai bene come ha fatto vedere Milano nell'ultimo mese e mezzo, non devi steccare. Può passare almeno 29 ad Atene con il Pana, con il Bayern devi vincere. Bologna invece, ho l'impressione che il tempo stia scadendo per provare a girarla questa stagione europea.
Sì, anche perché è andata la botta a Schengelia, che starà fuori una ventina di giorni, adesso non si sa bene, però insomma già si è visto ieri sera quanto questo giocatore manchi ad una squadra che sta ricercando i suoi equilibri nuovi col nuovo allenatore in più e senza il suo giocatore più importante, perché non ci sono dubbi che Schengelia, soprattutto in attacco ma non solo, è un giocatore chiave per la Virtus, e bisogna trovare delle alternative, e giocando ogni due giorni, ogni due o tre giorni, queste alternative si trovano un po' a fatica. Non è un bel momento per la Virtus, le dimissioni di Banchi, tutto quello che ne è seguito, l'arrivo in corsa di Ivanovic, la ricerca di di nuovi equilibri passa anche attraverso queste sconfitte. Obiettivamente ieri l'Olympiakos è diventato troppo forte per questa Virtus, che credo d'ora in poi sarà l'Eurolega per far crescere il suo gruppo, perché insomma il distacco è notevole. Vedo che la classifica è molto corta, ma insomma vedo molto complicato che la Virtus, dopo aver vinto 3 partite delle prime 16, ne possa vincere non so 10, 11, forse 12 per arrivare ai play-in nel girone di ritorno. Tutto è possibile,
sì,
per carità,
fatichi a vedere il segnale che possa fare la striscia come quella che ha fatto Milano, no? 6 di fila e il mondo prende un colore diverso.
Sì, sì, infatti è vero che dicevamo la stessa cosa di Milano un mese e mezzo fa, e quindi l'Eurolega ti concede insomma anche questa possibilità, però devi centrare la striscia di vittorie giusta, e insomma la Virtus sembra al momento lontana da questa possibilità.
Bicchiere mezzo pieno, e poi ti saluto, abbiamo visto Bellinelli, quello dei tempi belli.
Sì, infatti questa è una buona notizia. Devo dire che insomma il passare degli anni di Bellinelli lo si è visto soprattutto nella difficoltà di giocare contro il grande lavoro che fanno gli avversari su di lui, perché comunque è pur sempre Bellinelli anche alla sua età, e tutti gli avversari hanno piazzato l'uomo in faccia, hanno lavorato tantissimo per evitare che lui potesse ricevere il pallone, ed è chiaro che fa un po' più fatica adesso a smarcarti sfruttando la sua tecnica, sfruttando una fisicità sicuramente inferiore rispetto a qualche anno fa. Però ieri contro una squadra ottima in difesa come l'Olympiakos abbiamo rivisto insomma la sua grande capacità di segnare anche con l'uomo addosso, ed è chiaro che se la Virtus già da domani vuole provare a passare contro il Barcellona non può prescindere, ecco, da una bella partita del suo capitano.
Sì, così è. Domani Milano Bayern Monaco e Virtus Bologna Barcellona, doppio appuntamento. Geri De Rosa e tutti gli altri su Sky ce lo racconteranno. Ciao Geri, grazie.
Ciao, grazie a voi, ciao a tutti.
Ciao, ciao, grazie a Geri De Rosa. Noi siamo in chiusura. Io vi ricordo questa sera alle 21 finiscono gli ottavi di finale della Coppa Italia Inter contro Udinese. Vi abbiamo dato l'aggiornamento in diretta sul problema muscolare di Barella, che dunque salta certamente la partita di lunedì di campionato contro il Como, e poi si vedrà, lieve elongazione all'adduttore. E sempre questa sera alle 21 Conference League, gioca solo la Conference. Questa sera Fiorentina Vittoria Guimaraes, si chiude il girone, è la sesta e ultima giornata. La Fiorentina ha una strada, vincere per piazzarsi seconda nella classificona a 36 e avere la certezza di dover trovare eventualmente il favoritissimo Chelsea di Maresca soltanto in finale. Quindi 21 Fiorentina Vittoria Guimaraes, e sempre alle 21 questa sera Inter Udinese. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Carlo Salvatore in regia. Appuntamento domani alle 14.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti.